Oggi abbiamo una felice coincidenza, la presentazione al Tempio di Gesù con la giornata della vita. E questo credo che ci possa aiutare nella nostra riflessione a ripensare ad alcuni essenziali fondamenti della nostra vita di credenti. Mettiamo un attimo da parte i genitori di Gesù, i protagonisti qui sono un bambino e due anziani. I genitori ci sono, fanno da, però sono loro che muovono il tutto. Ed è bello pensare che nella giornata della vita abbiamo una parola di Dio che ci parla di bambini e ci parla di anziani. È fondamentale ritrovare la centralità di queste figure, soprattutto il loro ruolo profetico. E non dobbiamo dimenticarli. Oggi ricordiamo tra l'altro anche i consacrati, che hanno essi stessi un ruolo profetico nella Chiesa, in quanto ci richiamano al valore del Regno, con le loro scelte e la loro vita. Oggi però mi soffermerei soprattutto sui bambini, che in quanto piccoli venuti alla luce, nuove creature, ti aprono ad una nuova speranza. Ogni nascita è una, lo definiscono anche proprio, un gesto di fiducia nella vita. E quindi un qualcosa che ci apre ad un futuro, ma per la loro struttura, stessa struttura. Il bimbo nasce, la mamma ha già nel cuore tanti pensieri di quello che sarà il suo futuro, di quelli anche tanti bei sogni. E il bambino che nasce ci apre a qualcosa che verrà dopo, e questo qualcosa si spera che sia ricco di promessa. E questo è il primo dato. Oggi, allora, cosa vuol dire essere profeti? Io credo che sia proprio questo, ritrovare il significato bello della vita. Richiamare alla gente quanto la vita può essere bella se la scopriamo e la viviamo per come è stata pensata. Il bambino ci apre, dall'altra parte l'anziano è fondamentale e anch'esso ha un ruolo profetico. Qui il simbolo principale è quello di Anna, perché Anna, che pensate, ha vissuto una vita travagliata, rimasta vedova, avrebbe potuto ripiegarsi in se stessa nel suo destino, che l'aveva lasciata sola dopo solo 7 anni, lei che aveva investito e pensato di vivere la sua vita con un uomo, vivendola nella famiglia. E invece no, lei ha saputo ritrovare il significato, quel filo rosso che ci sta sotto la vita. Perché vedete, parlare della vita come qualcosa di bello e di promettente non vuol mica dire che nella vita non ci saranno prove e difficoltà. Qui Simeone ce lo dice chiaramente, dice cose bellissime, ma poi si rivolge a Maria e gli dice: attenzione, questo non vuol dire che sarà tutto facile, tutto bello, anzi, intanto metterà tanta gente dinanzi a delle scelte, sarà un segno di contraddizione e questo creerà anche tensioni, creerà ostilità, e a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi la bellezza della vita è un qualcosa che è indipendente dal fatto che sia tutto, come dire, vada tutto liscio, tutto vada per il verso migliore. E su questo sapete che dobbiamo fare un grosso salto di fede, perché per noi la vita è bella solo quando tutto va bene, e se non va bene ci ricordiamo di Dio e cominciamo a pregarlo perché vada come abbiamo pensato noi che sia il bene. E questo è un salto di fede importante. Guardate ad Anna. Anna non è andata come aveva sognato lei, ma lei ha riconosciuto un bene che andava al di là del suo modo di pensare, ed è questo che l'ha resa profeta nel mondo. Ora, gli anziani possono essere un segno vero di quello che è la bellezza della vita, perché proprio loro, quando cominciano le debolezze, quando comincia la fragilità, quando una persona sente che ci sono le forze che aveva un tempo, quando aveva 30 anni, diverse, e adesso cominciano invece tanti problemi, è lì che si è profeti ad annunciare che la vita è qualcosa di bello. Però, attenzione, l'anziano può essere profeta, ma ha bisogno di che cosa? Di un incontro. Ecco l'elemento, credo, che faccia da cuore, da centro di questa riflessione. Il nostro stesso cristianesimo è tale, ricordava già Benedetto XVI, perché non è una scelta etica, neppure una grande idea, è un incontro con l'evento di Cristo. Il nostro essere credenti nasce di lì, magari mediato dai genitori, mediato dall'ambiente dove siamo cresciuti, però se non arriviamo a quell'incontro, la nostra fede sarà sempre una fede spenta. È da questo incontro con l'evento Cristo che nasce il nostro vedere la vita in modo diverso. Cambia, dice il Papa, l'orientamento, cambia la direzione della vita questo incontro. Quello che era prima cambia, non viene eliminato, ma cambia il significato, cambia il senso del tempo, cambia il senso dell'impegno, cambiano le scelte, le priorità, cambia tutto da questo incontro con l'evento con Cristo. Bene, noi cristiani siamo nati da un incontro e per tornare agli anziani, è fondamentale che noi aiutiamo gli anziani attraverso l'esserci, quell'incontro rinnovato che fa capire loro quanto sono importanti. E sarà così che allora loro potranno tirar fuori quella risorsa in più che hanno, perché è vero che un giovane mi può parlare come è bello il futuro, adesso i giovani fanno un po' fatica, però come è bello il futuro, come guardo avanti con fiducia. Però sei giovane, della vita hai capito ancora poco, sei credibile, ma fino a un certo punto. Ma se me lo dice un anziano che ha vissuto tutta la vita, che ha avuto momenti di difficoltà, che le ha viste di tutti i colori e alla fine continua a dirmi guarda che la vita è qualcosa di bello. Vabbè, è molto più credibile, è molto più profetico. Ma questo l'anziano lo può fare se noi ci siamo. Se aiutiamo l'anziano a capire che per noi è importante. Questa è la chiave, no? Nell'incontro di una vita bella, piena e riuscita. E mi raccomando, oggi più che mai, aiutiamo gli anziani a vivere il loro senso profetico. Hanno già anche quello sapienziale, se vivono anche quello profetico. Cioè, stiamo loro vicini. Stiamo loro vicini vuol dire che non si possono passare dei mesi senza andarli a trovare, senza sostenerli continuamente. E quando si fa fatica, fare di tutto perché possono rimanere con noi, poi. A volte proprio non si può. Però lo vedo quando cominciano ad andare in strutture, la vita si accorcia. Perché perdono quel senso di incontro, di bellezza, di vita. E allora perdono anche questo potere profetico che hanno verso tutti noi. È una civiltà che si occupa degli anziani, che ne ha cura, è una civiltà evoluta, ci ricordava il Papa, sempre benedetto. E quindi è molto importante che noi recuperiamo questo senso, che poi si infila anche su tutte le altre situazioni di fragilità, tipo fine vita, abbiamo ricordato i bambini, ma c'è anche il fine vita. Abbiamo ricordato che lì, proprio nel fine vita, più che mai è importante una presenza. Lo si vede. Chi ci sta in queste situazioni vede che quando c'è una situazione drammatica, con delle persone che però ti sono accanto, che ti amano, che ti fanno sentire in quello che è il tuo ruolo profetico adesso, perché tutto sta andando male e tu profeticamente dici che la vita è bella, e che soprattutto la vita non ti appartiene. Ecco allora che è importante che anche lì ce lo ricordiamo, come all'inizio della vita, evidentemente non si può non ricordare la piaga dell'aborto. Certamente noi dobbiamo mai dimenticare che la vita è un mistero grandissimo. Se diciamo che è bella, lo diciamo perché non la possiamo possedere del tutto. Chi vuole possedere la vita, la uccide. La vita va oltre noi, è un mistero immenso E il bambino ce lo ricorda. A volte, anche l'altro giorno, avevo due ragazzi che avevo seguito negli anni, che erano ragazzini, adesso sono sposati, hanno avuto una bimba, e sono andato a chiedere: raccontatemi l'esperienza che avete vissuto. E nei loro racconti, quanto bello si impara, si vede e si coglie di un mistero che ti supera, e che non ti appartiene. Che sciocchezza quelle donne che dicono: il corpo è mio e faccio quello che voglio. Ma che sciocchezza, non c'entra il corpo qui. Qui c'è un mistero più grande che non ti appartiene e che è un dono. E questo la vita ce l'ha dimostrato in tante occasioni. Un mistero che va accolto prima di tutto e poi va custodito, custodito. Tornano in mente le parole di Madre Teresa quando ricevette il premio Nobel: se una madre uccide il frutto del suo grembo, allora ogni cosa è possibile, dimentichiamoci la pace. E certo, se una madre, allora... Ora, dico questo non per giudicare, chiaro, dico questo perché ci facciamo carico di tante situazioni, perché vedete, parlando ancora dell'incontro, tanti aborti nascono dalla solitudine. Tanti aborti, è vero, ci sono quelli di superficialità, altri proprio per egoismo, ma tanti nascono da una solitudine, dove non c'è stato chi è stato accanto, buon consigliere, vicino a dare fiducia in un momento che per quella donna era difficile ed era drammatico. E abbiamo noi anche tante responsabilità, e non dobbiamo dimenticarlo, che intanto cominciamo ad assolvere pregando per queste situazioni difficili, e poi quando c'è possibile essere vicino, sostenere le associazioni, come si può fare oggi con le primule di centri di aiuto alla vita, e in più cercando di essere pronti sempre a riconoscere la bellezza della vita e il mistero grande che non ci appartiene. E così per il fine vita, pensate all'eutanasia che sta ormai procedendo in modo... Come dicevo, se c'è amore vicino a una persona che è anche in una situazione drammatica, lo scenario cambia completamente. Adesso il discorso del dolore, quello si sta già intervenendo in modi diversi, ma il senso profondo dell'essere prezioso per qualcuno. C'è stato chi ha accettato a volte anche cure che potevano farlo soffrire di più, pur di essere vicino a coloro che gli dimostravano di desiderare che fosse ancora per un po' di più con loro. Capite che quando hai qualcuno vicino, tocchi con mano qualcosa che va oltre te, il mistero della bellezza della vita. È importante allora che oggi mettiamo insieme queste cose. Abbiamo lui che fra poco, come ha fatto poi Simeone, lo avremo tra le nostre mani, lo prenderemo tra le nostre mani nell'Eucaristia. Ecco, sia questo prendere Cristo nelle nostre mani un risvegliare in noi la bellezza, la pienezza di una vita che ci è stata data e che dobbiamo sempre custodire e difendere ad ogni costo. Sarà questo il nostro essere profeti.